La consulenza.
È il momento delle esperte e degli esperti della consulenza. Voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Oggi parliamo di erbe selvatiche o commestibili, forse meglio dire erbe commestibili, anzi erbe spontanee e commestibili sul piatto. Selvatiche è meglio lasciarlo perdere, usare appunto la parola spontanee. Le erbe spontanee e commestibili sul piatto, come cucinarle tra sapori e aromi diversi. Partiamo dalla Valposchiavo. Perché? Perché la Valposchiavo è una terra integra, coltivata quasi interamente biologicamente. La Valposchiavo sorprende per la sua grandissima varietà di piante che si estendono dai 500 metri di campo colonio fino quasi a ridosso dei ghiacciai. In questa valle incantevole, approfittando del momento della maggior fioritura, avrà luogo sabato e domenica prossimi, alle prese, il Festival delle Erbe Spontanee. Eccoci qui con le erbe spontanee, una rassegna per scoprire la varietà e le qualità delle erbe spontanee in una delle valli più verdi della Svizzera. Questo festival del gusto e dei sapori ci spinge appunto oggi allora a parlare delle famiglie botaniche, delle specie selvatiche orticole, soprattutto però in chiave gastronomica e culinaria. Quali erbe sono commestibili e quindi buone da mangiare, con quali pietanze le posso abbinare nei menu. Abbiamo con noi due esperte che ci aiuteranno a far chiarezza sull'uso in cucina di queste erbe spontanee e ci daranno dei preziosi suggerimenti per qualche gustosa ricetta. Buongiorno ad Antonella Borsari, fitoterapista, botanica di terreno e presidente della Società Botanica Ticinese. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Antonella Borsari, quando parliamo di erbe selvatiche o spontanee, abbiamo detto è meglio dire erbe spontanee, che cosa dobbiamo intendere? Cosa sono le erbe spontanee?
Ma le erbe spontanee sono quelle che crescono spontaneamente, cioè che non vengono coltivate dall'uomo e dunque che possono crescere senza l'influenza dell'uomo, in modo tutto spontaneo.
Dove crescono?
Ma possono crescere dappertutto, diciamo dalle basse altitudini fino alle alte montagne, oltre i 3000 metri.
Tutte le erbe spontanee si possono cogliere, si possono prendere, si possono strappare? No.
No, definitivamente no. Dunque, innanzitutto bisogna vedere perché si vogliono raccogliere determinate erbe, se ce n'è un uso scientifico oppure un uso gastronomico. Visto che la nostra trasmissione è riservata all'uso gastronomico, io direi che è prioritario ed è importantissimo raccogliere le erbe che si conoscono e che si sa che hanno un uso commestibile.
Perché le altre erbe bisogna lasciarle sul terreno.
Sì, le altre erbe vanno lasciate sul terreno perché alcune possono anche essere tossiche. Abbiamo numerose specie di piante erbacee tossiche e poi non dobbiamo dimenticare che ci sono molte specie che sono minacciate, sono specie protette perché sono minacciate di estinzione o sono potenzialmente a rischio di estinzione. E sempre di più si ritrovano col passare degli anni delle specie che prima erano molto frequenti e adesso risultano essere sempre più rare.
Difatti, questo è importante, quando si parla di erbe selvatiche è necessario spiegare il concetto di rispetto per l'ambiente e anche l'importanza della biodiversità come garanzia per la sopravvivenza delle specie. In effetti giova ricordare che secondo la legge sulla protezione della natura non si possono, lo abbiamo appena detto, non si possono raccogliere indiscriminatamente tutte le piante, anche quelle commestibili.
Sì, esatto. Dunque io credo che una parola importante quando c'è un approccio con l'ambiente sia il rispetto dell'ambiente, questo è fondamentale e anche il cantone con una legge cantonale sulla protezione della natura ha voluto un po' regolamentare queste raccolte di erbe spontanee e attraverso una legge specifica ha elaborato appunto, ha asserito che la raccolta di qualsiasi specie di fiore, piante o licheni che crescono allo stato selvatico e non protette è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella propria mano.
Quindi regole molto chiare e precise.
Sì.
Tra l'altro lei ha portato, è appena uscita credo, una guida,
sì,
che non è una guida, è una lista rossa,
sì,
di piante che assolutamente non bisogna raccogliere. Sono piante protette, sono piante minacciate di estinzione, quindi c'è questa lista rossa di infoflora, molto chiara e molto dettagliata.
Sì, dunque è una nuova lista perché esisteva una lista anteriore che era datata del 2003 e dopo diversi anni di ricerca sul terreno di determinate piante si è finalmente l'anno scorso elaborata la nuova lista rossa delle piante vascolari, in cui vengono menzionate tutte le piante che sono protette, che sono minacciate di estinzione oppure che sono già estinte, e anche quelle che sono potenzialmente a rischio di estinzione. E dunque quello che fa un po' impressione, o diciamo che fa riflettere anche, è che abbiamo un 28% di piante della nostra flora che sono già o minacciate o a rischio di estinzione, e abbiamo anche un 14% di altre piante che sono potenzialmente a rischio di estinzione. Dunque raggiungiamo poco meno del 50% di piante che sono già da guardare con un grande rispetto.
Da guardare e non toccare.
Da guardare, da ammirare, da fotografare, ma da non raccogliere.
È un campo minato, è interessante però, perché effettivamente, tra l'altro, Antonella Borsari spesso accompagna dei gruppi in giro per il territorio. Il Canton Ticino è tra i cantoni svizzeri, mi corregga se sbaglio, con la maggior biodiversità?
Sì, dopo il Vallese è il secondo cantone appunto in cui abbiamo la più alta biodiversità.
Quindi c'è parecchio da vedere.
C'è molto da vedere, ci sono specie molto rare anche che si trovano al sud delle Alpi e al nord delle Alpi non si trovano. E dunque ecco, è un cantone pregiato anche perché abbiamo dei grandi dislivelli in tratti brevi, e dunque a volte chi è oltre Alpe deve fare chilometri e chilometri per vedere due specie che noi abbiamo la fortuna
di avere
qui vicino. Sì,
il Canton
ricco.
Ticino per quanto riguarda la biodiversità, e mi diceva che quando fa le passeggiate accompagnando dei gruppi interessati alle piante spontanee raccogliete poco. 20, con 20 persone portate a casa 3 pugnetti?
Ma generalmente non portiamo a casa niente. Però se
guardate, non raccogliete nulla.
Guardiamo, non raccogliamo. Io spiego di che piante si tratta, le particolarità, osserviamo anche l'ambiente in cui crescono, cerchiamo di capire perché determinate piante crescono lì e non crescono altrove, valutiamo anche l'influenza antropica dell'uomo sull'ambiente, cerchiamo di capire anche i tipi di suolo che caratterizzano la crescita di certe piante e così via. Ecco, allora non è che è negato.
Studiate, voi più che altro studiate.
Studiamo e cerchiamo di capire il paesaggio.
Ma lei non cucina mai con le erbe?
Io cucino con le erbe.
Quindi ogni tanto coglie qualcosa.
Certo, certo.
Raccoglie anche lei. Come la nostra ospite che ci ascolta e ci segue dalla Valposchiavo, signora Maria Grazia Marchesi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e benvenuta. Lei è a Poschiavo,
grazie.
Le prese dove?
Sì, io sono a Poschiavo Cologna, dove a casa mia. Sì.
A casa sua, perfetto.
Sì, a Cologna.
Bene, bene.
Sì, sì.
Ottimo. Ecco. E domani ci saranno anche i nostri colleghi di Alba Chiara a Poschiavo, quindi...
Sì.
Arriverà,
fermento in questi giorni.
Arriverà la Rete 1 direttamente in Val Poschiavo. Allora, sabato e domenica abbiamo detto di questo Festival delle Erbe Spontanee. Lei
sì?
Domenica alle 12 cucinerà un pranzo con menù a base di erbe selvatiche.
Sì,
allora,
sì,
ci vuole raccontare il menù? Anzi, forse prima di raccontarci e di descriverci il menù, lei ha sentito quello che ha detto la signora Borsari?
Certo.
È molto severa la signora Borsari.
Anch'io sono severa.
Anche lei? Non è che raccoglie, di tutto e di più?
No,
ho capito.
No, assolutamente. Infatti sono molto rispettosa e spiego che questa è la parte più importante proprio. Bisogna rispettare l'ambiente, rispettare, perché io condivido tutto ciò che ha detto, che la biodiversità è proprio importantissima. E perciò io mi rivolgo a specie molto comuni, anzi a volte che sono magari anche invasive, perciò faccio anche un favore alla natura a raccoglierlo. Infatti anche il pranzo di domenica sarà proprio a base di erbe molto comuni, vanno dal tarassaco all'ortica, farinello, tutte cose proprio comuni, no? Cioè, questo è un aspetto importantissimo da rispettare anche per me.
Queste erbe che lei cucinerà sono erbe, diciamo così, che coltiva, di coltivazione, oppure sono
no.
erbe veramente selvatiche che lei trova e ha trovato?
Sì, sono assolutamente erbe spontanee raccolte dove ci sono, qua nella valle, che anche questa, anche la Val Poschiavo
è ricchissima,
è ricchissima di biodiversità, infatti anch'io porto la gente a fare le passeggiate, però noi raccogliamo, ma solo le specie che si possono mangiare, le commestibili, non che si possono mangiare, che ci sono in abbondanza, ecco.
Ho capito, ho visto.
Di non danneggiare assolutamente l'equilibrio delle specie.
Iniziamo dall'aperitivo. Che cosa propone?
L'aperitivo sarà sabato.
Sì.
Lì sarà presente anche Slow Food con dei presidi, perciò userò dei presidi Slow Food e erbe selvatiche. Allora, devo raccontarle tutto l'aperitivo?
Sì, sì,
lungo.
Sì, sì. No, andiamo sì. velocemente, però almeno ci dà qualche idea di qualche erba.
Allora, per esempio farò dei grissini all'amio con all'amio con del burro ai fiori, una foglia di carne secca, quella sì. Presidio Slow Food, e poi la rimpanerò nei fiori, perciò rimarrà un grissino verde con la bresaola arrotolata e tutti i fiorellini sopra, che è molto carino anche da vedere. Poi farò delle crocchette di ceci e Artemisia verlotorum, che è una pianta molto aromatica, con mascarpone del sempre Presidio Slow Food della Val Bregaglia, impanato nei fiori di Sambuco. Poi devo pensarci perché non me li ricordo.
No, intanto allora magari ricoinvolgiamo ancora la nostra ospite che è in studio con noi, Antonella Borsari.
Sì. Mm-hmm.
Allora Antonella, tutto bene, tutto buono?
Sì, sì, sì.
Lei
sì.
deve vidimare il menù di Maria Grazia Marchesi.
Ciao Maria Grazia.
Ciao.
Dunque, sì, sì, io posso vidimare il fatto che siano delle piante che sono comuni, dunque che... il fatto di raccogliere non rappresenta un problema
sì.
anche per l'ecosistema in sé. E dunque ecco, alcune le uso anch'io, altre un po' meno, però sono delle piante interessanti anche per un uso culinario.
Bene, allora io ricordo che si può intervenire a questa trasmissione, a questa consulenza. Oggi parliamo di erbe spontanee o selvatiche commestibili sul piatto, come cucinarle tra sapori e aromi diversi. Stiamo dando qualche suggerimento, stiamo dando qualche spiegazione anche molto concreta sull'uso e sull'utilizzo poi anche in cucina delle erbe. Direi che restiamo però in campo gastronomico e culinario, perché altre volte abbiamo affrontato il tema con Emanuela Fiorito Cartolano e con Romana Poncioni delle erbe medicinali, delle piante medicinali, dei rimedi medicinali. E allora Antonella Borsari, che differenza c'è tra un rimedio medicinale estratto da una pianta e una pianta che invece un'erba che si può mangiare, che è commestibile?
Sì, allora...
può essere la stessa erba?
Può essere la stessa erba, non sempre è la stessa erba, però può essere la stessa erba, però naturalmente le concentrazioni sono spesso superiori per un uso fitoterapico e sono anche molto spesso degli estratti standardizzati in cui abbiamo la certezza che ogni preparato contenga una certa quantità ben definita di principio attivo e che può essere presa sull'arco di più giorni per anche delle terapie lunghe.
Quello per quanto riguarda il rimedio
fitoterapico
per
esatto,
la salute.
Esatto.
Per la gastronomia è un po' diverso. Ricordiamo che per intervenire
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Dunque ricordiamo che per intervenire dovete comporre questi numeri o in viva voce o tramite WhatsApp o SMS. Antonella Borsari, però noi abbiamo dato e detto tante cose credo importanti e utili sulle erbe, però chi volesse cominciare questo hobby, questo passatempo dell'andare in giro per il territorio, per le nostre strade, stradine, sentieri e via dicendo a cercare erbe, come fa una persona? Deve comunque fare un corso
Ma io...
dove comunque viene un po' informato.
Sì, allora, sicuramente consiglierei a qualcuno che non ha mai avuto un approccio diretto con attraverso dei parenti o dei nonni o così, con la conoscenza delle piante spontanee, consiglierei di seguire un corso pratico oppure anche un corso teorico pratico che... possa vedere, toccare con mano anche le diverse erbe, imparare a riconoscerle, perché molto spesso sembrano tutte molto simili, soprattutto a inizio primavera, quando sono tutte piccole e non è sempre facile riconoscerle. Dunque io credo sia fondamentale poco a poco conoscere queste erbe, poi la passione viene sicuro. E poi un'altra cosa importante è di raccogliere sempre e solo le erbe che si conoscono bene. Nel dubbio lasciateli tutto, non raccogliete altre erbe che possono essere potenzialmente tossiche magari.
Dunque, quelle che si conoscono bene, quelle erbe o quelle piante, e le piante sono divise in due categorie, quelle legnose e quelle erbacee.
Esatto, di solito si parla di piante medicinali o piante commestibili e si parla appunto di piante erbacee e piante legnose.
Perché ecco, le piante legnose e le piante erbacee entrambe possono essere utili per la gastronomia.
E certo, possono essere commestibili. Abbiamo parlato prima del sambuco, è una pianta legnosa, però i fiori del sambuco possono avere un uso commestibile oltre che medicinale.
Però può essere anche tossico il sambuco.
Sì, esattamente.
Bisogna stare attenti al
È interessante
sambuco.
Anche far capire un po' anche la complessità dell'uso delle piante, perché per esempio il sambuco è una pianta medicinale, una pianta commestibile, ma non tutte le parti della pianta possono essere utilizzate. Di solito no, bisogna usare o i fiori o le bacche, ma il resto della pianta è buono sapere che contiene dei glicosidi cianogenetici che poi, se utilizzati, se schiacciati, frantumati, si trasformano in cianuro, dunque sono tossici.
Tra l'altro Antonella Borsari fa delle uscite, tiene dei corsi, quindi è aggiornatissima, è effettivamente sempre sul pezzo, sa tantissime cose, è davvero un'autorevole esperta, una grande competente in campo fitoterapico, è botanica di terreno, è presidente della Società Botanica Ticinese. Se siete interessati a fare dei corsi con lei o a fare delle uscite, scrivetemi la consulenza @rsi.ch, poi io girerò la corrispondenza, le vostre richieste alla signora Borsari, e lei prenderà contatto con voi. La consulenza @rsi.ch, questo indirizzo mail vale ovviamente anche per tutte le altre informazioni, tutte le altre comunicazioni e anche suggerimenti su trasmissioni, proposte per futuri programmi. Signora Marchesi, una volta che lei coglie le erbe, lei ovviamente sa cosa cogliere, giusto? È in chiaro,
sì,
ecco.
Certo.
È in chiaro. Una domanda che è magari una domanda stupida, ma la quantità di erbe quanto coglie?
Quello che serve, non di più, non una piantina di più.
Ecco, quello che serve, ma uno non lo sa prima quello che servirà.
Più o meno sì, certo, se devo fare degli gnocchi per 5-6 persone raccoglierò mezzo chilo di, che ne so, farinelle, ortiche, sempre quelle specie lì, perciò sì, più o meno la quantità si sa, ho imparato un po' a valutarla, anche senza pesarla, certo,
quindi,
infatti raccomando sempre di non raccogliere in più.
Inutilmente,
perché
sennò poi si butta.
Perché se no si butta, sì.
Ecco, una volta che ha raccolto, mette i gnocchi in una pentola e le erbe in un'altra pentola?
No, faccio gli
come
gnocchi
funziona?
Con le erbe.
Ecco, ma li mette già nell'acqua?
No, scotto l'erba, la lavo bene, la scotto,
sì,
poi la trito e la metto negli gnocchi, che possono essere gnocchi di pane, gnocchi di patate, con farine anche alternative, magari di legumi così, magari un uovo per legare. Preparo gli gnocchi normalmente, poi li scotto pochi minuti e li condisco, non so, magari con ancora un pesto alle erbe, magari alla salvia dei prati o all'aglia o altre, e li servo. E di solito il risultato
funziona.
È
molto gradito, ma ovviamente lei sa anche abbinare la tal pietanza con la tal erba, perché magari non sempre si sposano tutte le erbe
certo,
con tutte le pietanze.
Sì, allo stesso modo delle verdure, insomma, bisogna sapere un po' i sapori che hanno e poi di conseguenza si abbinano.
C'è un antipasto che lei proporrà domenica, penso, giusto?
Sì. No, non lo so, se io vi ho dato Un menù che non so se è proprio quello di
mi è arrivato un menù, ma dopo la signora Borsari adesso non glielo dirà in diretta, ma me l'ha detto, è un po' troppo generico. Allora, perché è un po' generico? Fritto misto di fiori e di foglie. Ma cosa sono questi fiori? Cosa sono queste foglie?
Ecco, devo premettere che non è, io ho mandato un menù tipo delle mie cene degustazioni, perché non mi avete chiesto il menù, che poi ve ne parlo magari dopo del menù di domenica, perché è molto meno articolato e più semplice.
Ho capito.
Ecco, menù di fritti, fiori e foglie si intende, per esempio, delle foglie di consolida, di salvia dei prati, cimetta di ortica, fiore di sambuco, poi anche il fiore di salvia provato a far fritto, buono anche quello. Ecco, più o meno sono queste qua le specie.
Ho capito. Leggo i messaggi, o almeno qualche messaggio, ne stanno arrivando tanti, e quindi ringrazio come sempre il pubblico perché è generoso nell'inviare i messaggi o nelle telefonate in diretta. Allora, che bello fare il giro del Monte Acaslano e raccogliere gli asparagi selvatici, una delizia, ci scrive Paola. Allora, fare il giro del lago del Monte Acaslano è molto bello, io sarei in difficoltà a trovare gli asparagi selvatici. Dove sono? Antonella Borsari.
Allora, gli asparagi selvatici effettivamente ci sono. Innanzitutto ci tengo a fare una premessa. Con il termine di asparagi selvatici noi abbiamo almeno 5 specie nella nostra flora che vengono chiamate in italiano col nome di asparago selvatico. Dunque bisogna capire di quale pianta a quale pianta ci si riferisce il nostro interlocutore. Ed è per questo che io preferisco sempre usare i nomi latini, perché i nomi latini
sono più precisi,
sono molto
si
più precisi,
si possono usare in Cina, in Australia,
esatto,
in Svizzera,
e spiegano molto bene a quale pianta ci riferiamo. Sul Monte di Caslano crescono effettivamente degli asparagi, che sono degli asparagi minacciati, altamente minacciati di estinzione, sono
quindi
delle
non bisogna raccoglierli,
e non bisogna
Paola.
Non bisogna raccoglierle, se sono proprio quelli che intendo io, ma diciamo che se mi parla del Monte di Caslano è molto probabile che siano quelli.
Ecco, ma dove si trovano questi asparagi?
Si possono trovare...
Io cammino sul sentiero, ma dove li trovo?
Ma bisogna conoscerli, sì.
Bisogna conoscerli, però.
Sì.
Perché effettivamente...
Ma ritorniamo al discorso di prima.
Sì. Poi Monica ci scrive, allora, che dire del risotto alle punte d'ortica? Buono.
Sicuramente, ottimo.
Buonissimo, bontà, e la marmellata di gemme di pino.
Anche molto buono.
Bene. La natura, chissà apprezzarla, ci dà tanto. E l'aglio ordino?
Orsino.
Orsino. Qui il correttore dello smartphone fa un po' i capricci. L'aglio orsino, sì, giusto.
Sì, l'aglio orsino
è buono.
È molto buono e sicuramente una delle piante anche più apprezzate in cucina.
L'aglio orsino.
Sì.
E dove si trova?
Ma si può trovare in diversi posti del Ticino, è una pianta molto frequente che cresce in forma spontanea, diciamo nei fondovalle, soprattutto in zone con terreno arenoso.
Poi c'è chi ci parla dei gnocchi o degli gnocchi con gli spinaci selvatici.
Chenopodium bonus enricus, esattamente, uno spinacio selvatico.
Buono?
Buono anche quello.
Va bene.
Credo che Maria Grazia ne abbia parlato.
Maria Grazia, gli spinaci selvatici?
Sì. Sì, sono molto buoni, li uso anch'io spesso, però e poi c'è anche il Chenopodium album, che
esatto,
è molto buono, che è il farinello,
sì,
che io lo chiamo l'erba dei cantieri perché cresce proprio quando c'è la terra smossa, e quando se ne trova veramente in abbondanza.
Ho capito. Poi, Giuseppe, sento parlare di asparago selvatico, da quale erbacea cresce? Ne abbiamo già accennato.
Sì, come dicevo, ci sono diverse piante con il nome di asparago selvatico. Uno è il classico che conosciamo tutti, il pungitopo, Ruscus aculeatus. Un altro potrebbe essere una pianta chiamata in italiano barba di capra, Aruncus dioicus. E poi c'è il vero e proprio asparagus tenuifolius, e così via. Ce ne sono diversi.
Poi l'alloro si usa secco o fresco?
Allora, bella domanda, ho appena fatto una trasmissione sull'alloro. E
la trasmissione?
Sì, alla RSI.
Ah.
Sì, ed era proprio sull'alloro e c'erano due cuochi che dicevano io lo uso fresco, l'altro diceva no, io lo uso secco. Diciamo che se penso che da un punto di vista gastronomico è meglio lasciarlo essiccare un po'.
Ecco, ma poi ci chiedono ancora, ed è una domanda interessante, molto pertinente, le altre erbe sono da usare soltanto secche. Come si usano le erbe? Secche si mettono così naturalmente, si fanno cuocere, si scottano?
Allora, forse questo va più rivolto per
alla
un uso...
Alla signora Marchesi, esatto, la nostra esatto. Cuoca della Valposchiavo. Signora Marchesi, le erbe le mette tutte a scottare oppure no?
No, non tutte, non ho, le uso principalmente fresche. No, ci sono anche dei pesti che si fanno con le erbe crude. Oppure anche delle tagliatelle con le erbe crude, che la consistenza rimane migliore e così hanno solo una cottura, proprio quando già è la tagliatella si cuoce nell'acqua e non ha la prima cottura e tiene.
Però le mette nell'acqua con la tagliatella?
Sì, dopo sì, sì, sì. No, invece i pesti no, rimangono crudi, anche crudi, il pesto di ortica si fa con l'ortica cruda ed è buonissimo. Sì,
senza farla cuocere, senza farla scottare,
sì,
in pentola.
Sì.
Ecco le qualità terapeutiche, terapiche forse è meglio dire.
Fitoterapiche
delle erbe, se sono cotte, se non sono cotte, se sono crude, cambia?
Ma dipende molto dalla specie. Ci sono delle erbe i cui principi attivi sono termolabili e dunque con il calore si deteriorano e possono anche essere completamente danneggiati, e poi invece ce ne sono delle altre che sopportano bene il calore e dunque si possono consumare cotte senza problemi.
Sempre il nostro pubblico ci scrive le foglie, anzi la nostra telefonista, le foglie di salvia fritte, che bontà, è vero?
Sicuramente, anche se io preferirei usare la salvia
non
coltivata,
fritta, coltivata. E quando si parla di erbe spontanee bio, è una cosa intelligente da dire oppure il bio in questo caso sono tutte bio e quindi non esiste?
Bella domanda. Dunque, diciamo che se io dovessi andare a comprare delle erbe, cercherei che siano delle erbe coltivate da coltivazioni biologiche, sicuramente.
Ho capito. E c'è molta differenza, signora Borsari, tra le erbe che raccolgo, le erbe spontanee sul terreno, sul territorio, e quelle che compro?
Ci possono essere delle differenze, devono essere però dettagliate con degli esami di laboratorio, diciamo, per essere veramente quantificabili queste differenze. Quello che...
Sono più pure quelle...
Ma diciamo che...
Che non hanno subito un trattamento...
A me è capitato di andare in montagna a raccogliere anche delle erbe, anche solo del timo per dire,
sì.
E effettivamente il profumo, il gusto, anche dopo che sono state essiccate, era molto più intenso. Però dobbiamo anche essere in chiaro che se abbiamo bisogno di fare delle terapie anche per tempi medio-lunghi, non possiamo andare a una raccolta, affidarci a una raccolta spontanea.
Anche dunque, perché ogni stagione ha le sue erbe.
Ogni stagione ha le sue erbe, esattamente.
E tutte le stagioni producono erbe.
Le erbe le possiamo trovare in tutte le stagioni, diciamo che le piante medicinali sono molto più frequenti, o diciamo le parti delle piante medicinali da raccogliere sono più frequenti in primavera e in estate, però di piante ce ne sono tutto l'anno e sono bellissime da vedere tutto l'anno.
Tutto l'anno, ecco Maria Grazia Marchesi, voi in Valposchiavo adesso è il momento della grande fioritura. Giusto?
Sì, adesso c'è una bella fioritura, anche se quest'anno ha sofferto un po' per il secco e per il gelo.
Sì,
però
caldo,
adesso
gelo.
Sì, finalmente, sì, insomma, quello è stato un po'. Però adesso sì, c'è una bella fioritura e per me la stagione migliore naturalmente è la primavera.
È la primavera.
Però come dicevate prima, abbiamo la fortuna di vivere in una valle, perciò ci possiamo cambiare altitudine e servirci dove c'è l'erba al punto giusto, insomma.
E rispetto all'Engadina siete più ricchi voi di erbe? Sentivo stamattina i colleghi di Albachiara da Samedan.
Sì, quello non lo so, ho fatto dei corsi anche in Engadina, ho trovato tutto quello che mi serviva anche in Engadina, non so proprio adesso se qua c'è molta diversità, in Engadina non la conosco così bene per poter
lì c'è molta diversità, dire. Le vendete anche voi in Valposchiavo?
No.
Le erbe?
No, io non le vendo, io le vendo sotto forma di cene, no.
No, lei no, però c'è chi le vende.
Sono erbe officinali, sì, erbe officinali, certo, ci sono due grossi produttori di erbe officinali. Sì,
quindi
sì.
Poi c'è tutto anche un mercato, signora Borsari, ovviamente
sì,
legato alle erbe.
Ah, sicuramente, i fitoprodotti sono veramente numerosi, c'è anche negli ultimi decenni si è anche assistito a un ritorno anche a quello che sono state le tradizioni del passato sull'uso delle piante medicinali, e direi che queste conoscenze del passato sono state affiancate da conoscenze scientifiche che ci hanno dato un orientamento anche più preciso sul modo di utilizzare determinate piante e anche sul pericolo di alcune di loro.
Certo. Il tema di oggi della consulenza è le erbe selvatiche commestibili sul piatto, come cucinarle tra sapori e aromi diversi. È interessante come argomento, penso, ed è ancora più interessante se voi avete voglia di mandarci e gradite mandarci le vostre ricette e magari anche le vostre esperienze nel campo delle erbe appunto spontanee. Come fare per partecipare alla trasmissione, come sempre?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Allora, le vostre ricette, le vostre esperienze, Antonella Borsari, però lo abbiamo detto e lo ripetiamo, è molto importante quando si esce e si raccolgono delle erbe sapere se si possono raccogliere, cosa si raccoglie e soprattutto poi anche che uso se ne fa.
Certo, bisogna, anzitutto lo ripetiamo perché è molto importante, bisogna conoscere le erbe e raccogliere solo quelle che si conoscono bene, perché le erbe possono variare, lo sviluppo delle erbe sull'arco dei mesi cambia completamente una
magari
pianta,
un'erba non è tossica all'inizio, quando si sta sviluppando poi diventa tossica.
Sì. Esistono anche queste possibilità, tra cui anche uno degli asparagi selvatici che ho menzionato prima.
Bene, torneremo dopo con le vostre domande e magari anche con le erbe tossiche, le conseguenze delle erbe tossiche. Torniamo tra un disco. Standing on the edge of forever, at the start of whatever, shouting love at the world.
No one. believe we are. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away.
Le erbe selvatiche commestibili sul piatto, come cucinarle tra sapori, gusti e aromi diversi, ne stiamo parlando oggi nella consulenza con Antonella Borsari e Maria Grazia Marchesi. Molte le domande che stanno arrivando, vediamo di evaderle pian piano, anche se sono tante, quindi speriamo di riuscirci. Allora, quando ho l'occasione raccolgo volentieri e cucino le erbe spontanee. Certo è che non sempre si sa come usarle, ma fortunatamente internet aiuta, ci scrive Cri. È vero che internet aiuta sempre?
Allora, magari rispondo io.
Dunque, prego.
Io credo che bisogna fare attenzione anche su quello che dice internet o su quello che si trova in internet, perché non sempre le indicazioni che vengono date sono
esatte.
Sono esatte. Giustamente se ne è parlato anche ultimamente di una pianta che veniva consigliata come pianta medicinale, in realtà è una pianta nefrotossica e ne consigliavano la tisana per dolori di artrosi e così via. Dunque bisogna avere una certa cautela. Per me un buon libro è sicuramente un buon libro di riferimento, può essere.
Difatti ci chiedono anche, sono diversi gli ascoltatori che fanno richiesta, se ci sono dei libri tascabili, dei libricini dove trovare questi nomi con annesse immagini e descrizioni di queste erbe velenose oppure erbe commestibili e piante commestibili.
Sì, allora ci sono dei libri, ce ne sono tanti sulle piante medicinali o sulle piante commestibili. Sulle piante commestibili abbiamo sicuramente dei libri interessanti che sono stati fatti da persone che vivono in Ticino, mi riferisco al libro di Merit Bisegger e anche il libro di Fernanda von Niederreisen.
Merit Bisegger e
Fernanda von Niederreisen,
sì.
E ecco, loro descrivono le piante che si possono utilizzare per un uso commestibile e spiegano anche, danno delle indicazioni su delle ricette che si possono preparare.
Maria Grazia Marchesi, lei si basa su cosa? Su internet, sulle sue conoscenze, sulla sua esperienza, su dei libri per le erbe in Valposchiavo?
No, allora io ho iniziato appunto facendo dei corsi da Merit Bisegger, che è la mia maestra, mi ha insegnato veramente tanto, e poi ho continuato a studiarle per conto mio, poi quando avevo bisogno di una consulenza chiamavo Merit e adesso mi sento abbastanza sicura di quello che faccio, insomma.
Ma ecco. Lei non ha mai dei dubbi di fronte a delle erbe, ma saranno buone, non saranno buone, saranno tossiche?
No, perché le ho studiate.
Le
insomma.
Ha studiate e quindi le conosce.
Sì, quando
non ci sono problemi.
Ogni volta mi si presentava un dubbio, cercavo proprio prima di mangiarla o farla mangiare ad altri, soprattutto, mi informavo bene. No.
Bene, le erbe questo in cucina, le erbe gastronomiche, quelle che usiamo in cucina, quelle che usiamo appunto per poi mangiarle, per condirle, per abbinarle ad altre pietanze. Sentiamo Miriam, buongiorno Miriam.
Buongiorno, io volevo dire se la signora della Val Bergaglia conosce già...
Della Valposchiavo.
Della Valposchiavo, conosce già le frittelle di robinia, i fiori delle robinie. Sono buonissime.
Sì, certo.
Le conosce?
Maria Grazia, le conosce?
Sono buonissime, ecco, allora siamo a posto.
Sì, le conosco, sì, le faccio.
Sono come si chiamano le frittelle della...
Con robinie, oppure si chiama la robinia, i fiori delle robinie.
La robinia d'acacia, sì.
Allora, le robinie sono dei fiori e si possono fare...
Pianta,
sì, è una pianta, giusto, meglio una pianta, e si possono fare le frittelle, Maria Grazia Marchesi.
Con i fiori di robinia pseudoacacia, si fanno delle frittelle, sì, poi si può fare lo sciroppo, la marmellata.
Buono.
Sì, poi una ricetta di Merit si possono usare quando sono ancora socchiusi, appena scottati al vapore, come fagiolini, visto che è una fabacea la robinia.
Bene.
Grazie
anche
Miriam.
Anche le glicine. Possono fare frittelle con le glicine.
Sì, già fatto.
Fiori. Siamo a posto. Va bene, arrivederci.
Grazie
mille, arrivederci signora Miriam. Allora, due ricettine che facevano le mie nonne. Minestrina di pastina con le foglie di malva, Antonella Borsari.
Ma sicuramente la malva è una pianta interessantissima sia dal punto di vista culinario che dal punto di vista fitoterapico. È una
fa passare molti malanni.
È una pianta sicura.
La malva
è una pianta molto apprezzata per il tratto gastrointestinale, ma anche per l'apparato respiratorio. Dunque, una pianta utile.
Poi il tarassaco bollito e passato in padella con un poco di aglio come contorno al pollo arrosto.
Sì, allora magari dico io qualcosa,
dica.
Poi Maria Grazia può aggiungere altro. Ma il tarassaco è sicuramente una delle piante di cui non bisogna aver paura che sia minacciata di estinzione, perché è frequentissimo ed è una pianta molto interessante, almeno dal punto di vista culinario. Lascio poi parlare Maria Grazia, ma da un punto di vista fitoterapico le foglie sono diuretiche, sono anche commestibili, anche il gambo, e la radice stimola l'azione del fegato e dunque favorisce il processo digestivo.
Maria Grazia Marchesi conferma?
Sì, confermo, e io dico come lo uso invece. Io lo uso proprio tantissimo il tarassaco, appunto perché è molto abbondante, ce n'è sempre, e lo uso per, ecco, faccio un salame di cioccolato al tarassaco, che è bellissimo, anche oltre ad essere buono è anche molto bello, perché poi ci metto anche dei boccioli tarasco, perciò quando si taglia la fetta si vede proprio il verde con quel bocciolino giallo, che sembrano delle ovette di quaglia.
È molto poi attenta si... Maria Grazia, sento, alla parte estetica dei menù. Lei.
Sì, perché prima mangiamo con gli occhi, poi ci nutriamo anche.
Cura molto
della...
anche l'eleganza nel piatto. L'estetica
sì,
nel piatto.
Tengo tantissimo,
brava.
Veramente.
Bene.
Tante volte faccio proprio fatica a trovare i colori, a fissare i colori. Infatti, per fissare i colori dei fiori non ho inventato niente, però ho fatto un semifreddo con i petali di fiori, con tanti petali di fiori colorati, così col congelamento non si altera il colore e il risultato è bellissimo. Ho servito poi con uno sciroppino sempre di fiori e alcuni petali, è troppo bello, anche solo da guardare.
Bello.
E poi è molto buono anche il sapore.
Ci dicono anche un classico, il tarassaco con uova sode.
Sì, quello. Io l'ho elaborato un attimino, ho fatto una tartare di tarassaco. Faccio
la tartare di tarassaco?
Sì, faccio lo taglio finissimo, come proprio a cicorietta, proprio fine.
Un menù vegano?
Vegetariano, perché c'è l'uovo.
Poi faccio l'uovo.
Tagliato a cubetti piccolissimi, poi lo condisco, rimane una tartare, e do magari la forma di una tartare proprio, e rimane una tartare vegetariana.
Devo venire da lei, signora Marchesi, a provare le sue prelibatezze. Incredibile.
L'aspettiamo.
No, volentieri, vengo. Allora, esiste una erba simile all'aglio orsino ma tossica? No, esiste un'erba simile all'aglio orsino ma tossica, non è una domanda. Di quale erba si tratta? È facile confonderle?
Ma se non si ma chi risponde lei?
Lasciamo rispondere la signora Borsari, che lei diciamo così, che è fitoterapista.
Sì, allora esistono due specie simili all'aglio orsino, ma che non vanno assolutamente raccolte perché sono tossiche. La prima è il colchico, Colchicum autumnale, e la seconda è il mughetto, con Vallaria maialis, e ambedue hanno delle foglie abbastanza simili alle foglie dell'aglio orsino, e la problematica sorge proprio perché l'aglio orsino viene raccolto a inizio primavera, quando non c'è ancora il fiore, e dunque quando non ci sono ancora i fiori di queste diverse specie, devo dire che il colchicum autunnale fiorisce in autunno, dunque non ci sarà il fiore in primavera. Ecco che il riconoscimento delle specie non è facile, soprattutto se le troviamo insieme, come in alcune zone del cantone. Ci sono alcune zone del cantone.
Cautela.
Dunque, massima cautela, bisogna osservare bene. Le foglie dell'aglio orsino hanno un lungo picciolo ben definito, le foglie del mughetto hanno due foglie che sono quasi completamente appaiate e non hanno più quasi picciolo, hanno solo un abbozzo di picciolo, mentre il colchico le foglie sono veramente collegate alla base e sono senza picciolo.
Quindi si tratta ancora di essere molto informati e di essere consapevoli di quello che si va a raccogliere. Difatti ci scrivono ancora: buon pomeriggio, che ne dite del pesto all'aglio orsino?
Ma sicuramente lo faccio anch'io, è molto buono. Bisogna fare attenzione anche lì, solo a parte di raccogliere la specie giusta, ma di non farsi prendere l'entusiasmo, perché in dosi importanti può essere irritante anche il tratto gastrointestinale. Dunque è buono, sì, va utilizzato, ma insomma anche la quantità deve essere adeguata.
A me piace molto, continua Laura e dice: a parte le erbe, io cucino anche con i fiori. Il mio libro è Cucinare con i fiori, è diversa però la cucina con i fiori, giusto? Maria Grazia Marchesi, un'altra cucina.
Ma io uso erbe selvatiche e fiori.
Quindi?
I fiori selvatici, no, ogni tanto uso anche rose, fiori coltivati, sempre da coltivazione biologica naturalmente, mi accerto di questo, si possono usare anche altri fiori.
Sì, e sì, sull'aglio orsino il pubblico è molto interessato. È vero che, ci scrive Matteo, che l'aglio orsino non bisogna coglierlo quando ci sono i fiori?
Allora, è così.
E se è vero, per quale ragione?
Dunque, l'aglio orsino ha il maggior gusto nelle foglie all'inizio della primavera, no? Quando le foglie sono anche più tenere. Poi, una volta che si sviluppano i fiori, ecco che le foglie diventano un po' più dure, un po' più legnose, ed hanno anche poco a poco una diminuzione anche delle sostanze che danno il sapore, anche, che sono dei glicosidi solforati. Dunque, ecco, è consigliabile raccogliere le foglie prima della fioritura,
prima della fioritura.
Però i fiori sono molto buoni da mangiare come boccioli, sia in insalata oppure messi sotto aceto come dei capperi.
Ma sono velenosi o no?
No, i fiori sono commestibili. I fiori dell'aglio orsino sono commestibili. L'importante è non confondere le foglie del colchico e le foglie del mughetto.
Quando parliamo di erbe tossiche, cosa significa? Che fanno male dove? Quanto? Come?
Le erbe tossiche sono delle erbe che contengono dei principi attivi, delle sostanze che possono fondamentalmente nuocere sulla salute dell'uomo.
Ma danno un po' di mal di pancia o possono dare conseguenze anche più serie?
Dipende dalla specie. Abbiamo anche nella nostra flora delle piante che sono di un'alta tossicità e alcune che sono addirittura mortali.
Ho capito. In primavera a volte aggiungo all'insalata di dente di leone anche qualche crocus. C'è chi afferma che il crocus, che cresce spontaneo in montagna, è velenoso, e chi afferma che è commestibile. Allora, è velenoso oppure no?
Il crocus è una pianta leggermente tossica, dunque tossica. Sarebbe da evitare.
A Poschiavo chiamiamo questo crocus, signora Marchesi, sa come lo chiamiamo questo crocus a Poschiavo?
Sì, scigamola.
Brava!
Scigamola
è quello che dice l'ascoltatore.
La scigamola. E devo dire
voi lo mangiate, lo cucinate?
Sì, io qua...
Anche se è un po' tossico?
Sì, solo il fiore alcune volte come decorazione negli aperitivi che faccio lo uso, perché penso che proprio solo un fiorellino così non possa essere proprio... non faccio un'insalata
di
crocus,
sì, ho capito,
però così, un fiorellino ogni tanto, diciamo,
piccola quantità, poi raccolgo.
Sì, anche perché all'inizio ci sono pochi fiori e allora devo usarli, che si possono usare quando devo fare delle decorazioni.
Raccolgo molto volentieri le erbe spontanee per mio uso in cucina e per preparare i miei prodotti fitoterapici. Il mio motto è la semplicità, ad esempio aggiungere un buon formaggino a chilometro zero erbe come la sanguisorba, giusto? Che è il meloncello, il timo, la piteuma, giusto?
Fiteuma,
sì, Rapunzolo. L'aglio orsino, la cetosella, l'agliaria, la salvia dei prati, e decorare con petali di fiori, accompagnare con un buon pane, dello sciroppo di fiori di Sambuco e poi anche del vino bianco. Saluti, ciao Antonella, quindi un messaggio per lei, Antonella Borsari, Liglia, la sciamana nostrana del Malcantone, conosce?
Sì, ciao Liglia.
Bene. Poi, io mangio i fiori di primula così al naturale, ma quanto ci dà la natura? Si possono mangiare i fiori di primula al naturale?
I fiori di primula si possono mangiare, ma in quantità moderate.
Moderate?
In quantità moderate, sì, perché contengono delle sostanze, delle saponine che possono risultare irritanti anche al tratto gastrointestinale, in particolare alla mucosa gastrica.
Io faccio essiccare le foglie di salvia, Marisa, e le utilizzo durante l'inverno nei brodi e nelle frittate. Va bene?
Va bene.
Sì, poi anche i boccioli del tarassaco si conservano come capperi?
Sì. Sì, effettivamente è anche un modo per utilizzarli, molto interessante.
Ho capito. Fabio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Io sono, abito nella Foresta Nera, assiduo ricercatore e raccoglitore di aglio orsino. Ne posso confermare tutto quello che ha detto la signora. Una piccola domanda e anche un'esperienza. Quasi impossibile portarlo oltre 2 mesi, sia in olio sia facendo pesto. L'unico sistema che mi è stato consigliato, vecchio anche qui nella Foresta Nera, è quello di tagliarlo assieme a un burro appena sciolto e metterlo nel freezer. Così conserva almeno, però sempre non più di 2 o 3 mesi, perché poi conserva queste proprietà e anche il sapore. Dopodiché purtroppo sa solo di erba, di verde. Volevo sapere se per caso c'è un sistema a me sconosciuto dove si può portare oltre questo periodo, perché purtroppo la stagione dell'aglio orsino, come la signora sicuramente sa, è abbastanza corta, anche se oltre gli 800 metri, oltretutto che secondo me è migliore che nelle pianure, cioè è un po' più forte. Però è limitato nel periodo.
Grazie mille, Fabio.
C'è un segreto come si può conservarlo? Già provato di tutto, ripeto, olio, freezer, dopo un po' sa solo di erba. Grazie e complimenti.
Grazie mille, buona giornata, Fabio. Signora Marchesi.
Allora, no, io uso sempre tutto fresco, devo dire, perciò non posso consigliarla, non so.
Ecco, ma le erbe, allora, io faccio una domanda molto generica, magari banale, vanno usate fresche subito, si possono conservare?
Ma pochi giorni.
Pochi giorni?
Sì.
In generale tutte le erbe commestibili, signora Borsari, le posso congelare?
Dunque, da un punto di vista fitoterapico, la maggior parte delle ricette che vengono consigliate è basata sulle erbe essiccate. Perché noi non possiamo durante tutto l'anno avere accesso a delle erbe fresche. Un po' così.
Ma quindi cosa vuol dire essiccare?
Essiccare vuol dire che sono state essiccate, secche, e poi vengono immagazzinate con dei recipienti di vetro o chiusi.
Ecco, ma posso congelarle allora?
Alcune erbe sì, altre deteriorano, si anneriscono, si ossidano e dunque può variare molto da specie a specie.
Ma se non essico l'erba la posso mangiare, la posso consumare?
Allora, l'erba consumata fresca, senza problemi.
Non c'è un problema, diciamo, particolare.
No,
se
no,
la
no.
Mangio
poi
fresca.
Ci sono, che è interessante, ci sono alcune erbe che, anche se essiccate, perdono veramente poco i loro principi attivi.
Io penso che invece essiccandole magari perdono un po' dei loro principi attivi, ma non tutte però.
Non tutte, e poi comunque perdono sull'arco di circa un anno. Ecco.
Aldo ci scrive che ha comprato l'ornito gallo pirenaico, che è consumato dai ticinesi come asparago selvatico, e trattasi però di un velenoso, di una velenosa sostanza, di un velenoso cibo che agisce sul cuore. Conosce l'ornito gallo pirenaico? No.
Ma io conosco un altro sì, pirenaicum è una pianta abbastanza rara qui da noi, dunque non si raccoglie, ma in generale l'ornitogalum è un ornitogalum, è una pianta più ornamentale che commestibile.
Ci siamo soffermati prima sui nomi latini e sui nomi latini e su quelli volgari. Ecco, sì. Secondo lei, per chi fosse interessato a così studiare le erbe spontanee, e ovviamente capire quali sono quelle commestibili e quali sono quelle tossiche, è meglio imparare i termini in latino, è meglio impararli in italiano? Bisogna studiare questa materia?
Sì, allora, innanzitutto ci vuole un po' una passione, ma la passione, come dicevo, può venire lungo il cammino, però è importante, direi già dall'inizio, a cominciare a imparare i nomi in latino, perché in questo modo si va sul sicuro, si ritrovano anche dei siti, si parlava prima di internet, dei siti web che sono più seri, più affidabili, e dunque io penso che se qualcuno deve cominciare da zero e deve cominciare a imparare i nomi delle piante, cominci a impararli già in latino. pochino, è veramente un consiglio che do, che può essere molto utile.
Ecco, ma come conclusione, Maria Grazia Marchesi della nostra trasmissione, se uscite e volete raccogliere delle erbe, sappiate bene cosa state raccogliendo, informatevi, studiate, cercate di capire per vari motivi, giusto?
Sì, giustissimo, veramente. Anche io spiego sempre i nomi prima in latino perché l'importanza, insomma, l'ha già detta.
Ecco, perché infatti noi oggi abbiamo voluto soffermarci sulle piante selvatiche fin dalle loro prime fasi di sviluppo, dividendole tra quelle tossiche e quelle commestibili, e appunto con l'intento, con l'obiettivo di far chiarezza sul loro uso in cucina. Vi abbiamo suggerito anche qualche gustosa e preziosa ricetta, però non basta adesso dire io esco e trovo quel che trovo e poi porto a casa, no?
No, no, assolutamente.
No, tra la borsari, ecco.
No, 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 dobbiamo proprio andare...
È materia complessa.
Sì, è materia complessa, ci vuole pazienza, bisogna andare con qualcuno che le conosca e che vi possano orientare sul tipo di erbe che ci sono. E poi anche io credo che vale la pena non solo uscire in natura per guardare, per pensare questo lo posso mangiare, non lo posso mangiare e così via, ma è bello anche andare in natura per osservare la natura, per vedere tutte le bellezze,
tutto quello
che
c'è, tutta la bellezza della biodiversità. Forse un'ultimissima domanda, veramente veloce, quanto aiuta l'olfatto, l'odore?
L'odore può aiutare, ma può trarre in inganno, nel senso che in alcuni casi il profumo ci può, durante la raccolta, rimanere diciamo attaccato, tra virgolette, sulle nostre mani, e poi ci può ingannare se raccogliamo delle altre piante pensando che siano le stesse.
Quindi non basta.
Non fidatevi solo del profumo,
dell'odore, dell'olfatto.
Esatto.
Il Festival delle Erbe Spontanee, sabato e domenica alle Prese, in Valposchiavo. Signora Maria Grazia Marchesi, grazie mille per essere stata con noi, tanti auguri, lei è cuoca specialista in menù alle erbe della Valposchiavo, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille anche a Antonella Borsari, fitoterapista, botanica di terreno e presidente della Società Botanica Ticinese. Se volete sapere qualcosa in più sulle erbe selvatiche, scrivetemi la consulenza @rsi.ch, poi io manderò tutto quello che voi mi scriverete alla signora Borsari. Domani parleremo di auto usate e auto d'occasione, soprattutto cosa devo sapere quando desidero acquistare un'auto. Buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.